Ciao a tutti, sono Giancarlo Sudano, Technical Solution Professional in Microsoft Italia. Mi occupo di Visual Studio e nei prossimi 15 minuti vorrei farvi vedere alcune delle feature nuove che sono state introdotte nella ultima wave di Visual Studio 2015. Allora, partiamo col fatto che Visual Studio rappresenta ormai la soluzione a 360 gradi per tutto lo sviluppo applicativo, intendendo con 360 gradi qualsiasi tipo di progetto. Voglio costruire un'applicazione web, voglio costruire un'applicazione web sul cloud, voglio costruire un'applicazione che va su dispositivi mobili piuttosto che su IoT, o magari voglio costruire applicazioni che vanno su dispositivi mobili non necessariamente Microsoft. Per cui oggi Visual Studio si presenta come la soluzione unica per tutto questo tipo di sviluppo. Se andiamo a sbirciare quello che abbiamo a disposizione come template di progetto, qui possiamo vedere che chiaramente nella sezione Windows si sono arricchiti i template con tutto quello che riguarda le Universal Windows Application, per cui ho tutta una serie di template nuovi che possono essere utilizzati per le Universal App. E chiaramente queste Universal App rappresenteranno quello che è il progetto standard per girare su dispositivi mobile piuttosto che dispositivi tablet su piattaforma Windows, oppure magari posso andare su progetti cloud. Da questo punto di vista io ho i template pronti per andare su cloud Microsoft e con i cloud services, diciamo il nostro standard per la parte di platform as a services, piuttosto che applicazioni web, ma anche i nuovi template per quello che riguarda il servizio di Azure App Service, che è un modo per poter raggruppare nello stesso punto i vecchi concetti resi un po' nuovi e raggruppati di website, che adesso si chiamano web app, di mobile services, che adesso sono i mobile app, e in generale anche di logic app, che poi sono risolte totalmente sulla parte web. Per cui da qui riesco a generare questo tipo di progetti, non per ultimo riesco anche a gestire progetti tipo Azure Resource Group, che è molto importante perché definisce la topologia dei servizi che vengono utilizzati da una qualsiasi tipo di applicazione. Per cui copro la parte Windows, copro la parte cloud, copro chiaramente la parte web con i classici progetti web. Arrivo a coprire, se il Visual Studio viene corredato da plugin come per esempio Xamarin, arrivo a coprire anche piattaforme non Microsoft. E quindi posso scrivere in C# per deployare su ambiente iOS, piuttosto che posso scrivere in C# per deployare su ambiente Android. Ora, quello che mi fornisce il plugin integrato all'interno di Visual Studio è quindi un template più la possibilità di scrivere C#, di compilare verso queste piattaforme, avere dei designer evoluti e quindi avere sempre all'interno di Visual Studio tutto quello che riguarda in questo caso il tema del cross platform. Oltre al fatto di avere la possibilità di scrivere codice per deployarlo sulla parte Azure, chiaramente questo è il mio portale di Azure, fare l'amministrazione delle risorse su Azure e quindi farlo all'interno di un website, per un dev può essere un problema perché magari avviene quello che è lo switch di contesto. Passo dallo sviluppo, dal tool di sviluppo alla parte web e viceversa per andare a fare governance, per andare a fare amministrazione delle risorse o crearne o magari vedere qual è lo stato, catturare i log e così via. Questo switch di contesto è una perdita di tempo, lo sviluppatore deve essere messo in grado di avere nella sua comfort zone tutti gli strumenti per poter operare anche da questo punto di vista, per cui la parte di Visual Studio fornisce anche all'interno del Server Explorer la possibilità di connettersi ad una subscription Azure, mettere le proprie credenziali e poi andare a verificare lo stato dei servizi, andare a creare nuovi servizi. Questa è l'App Services di cui vi parlavo prima, quindi la rappresentazione del concetto di platform as a services secondo il cloud Azure, e da qui posso eventualmente interagire con i miei servizi a livello di stato, piuttosto che magari andare a recuperare file di log o magari vedere qual è lo stato dei miei servizi, o per esempio nel caso delle applicazioni web, magari andare a vedere qual è lo stato degli slot. I deployment slot sono la modalità con cui io vado a gestire il deployment delle applicazioni e gestisco degli stage pre-produzione per vedere se magari la mia applicazione gira bene su ambienti di produzione, database di produzione. Quindi ho raccolto in un unico punto tutto quello che mi serve per poter fare sviluppo applicativo, compilazione e anche amministrazione e governo delle mie risorse, in questo caso del, diciamo, della parte Azure, però in generale questo è quello che viene dato come possibilità alla, allo sviluppatore. Altra cosa, io ho una solution fatta di progetti di qualsiasi tipo. Una delle cose che ha preso piede negli ultimi anni è la gestione dei pacchetti e delle dipendenze della mia solution, e questa gestione viene normalmente risolta con quello che viene chiamato NuGet. Il NuGet è un software, una piattaforma con il quale vengono all'interno del quale vengono pubblicate dei pacchetti. Questi pacchetti vengono versionati e poi sono dei pacchetti pubblici che possono essere scaricati all'interno della propria solution per essere utilizzati sia a livello di codice che a livello di binario. Ora, la gestione di questi pacchetti deve essere molto attenta in generale, deve rispettare alcune regole. Molte aziende hanno le proprie regole per i pacchetti per i pacchetti che possono essere utilizzati. Microsoft all'interno del Visual Studio offre la possibilità di gestire con un'interfaccia grafica l'accesso al NuGet, al repository di NuGet centrale. Può essere il repository di NuGet, possono essere repository anche privati, e da questo punto di vista io ho una visualizzazione grafica fortemente innovativa in cui ho i pacchetti già installati all'interno della mia applicazione e la possibilità eventualmente di cercarne altri. Questi pacchetti, ovviamente stiamo parlando di librerie, la maggior parte sono pubbliche, alcuni di queste hanno delle licenze con cui posso eventualmente riutilizzare il codice, quindi non devo fare altro eventualmente per cercare nuovi moduli di scrivere qualcosa, magari qualche libreria che riguarda temi IoT piuttosto che magari temi Azure, vedere se trovo la libreria di riferimento e installarla. Ora, il fatto di installarla significa inserire nel progetto una dipendenza da un determinato tipo di pacchetti. Questa cosa può essere a cascata. Quello che io riesco a fare qui, anche in questo caso, è la governance di questi pacchetti all'interno della mia solution. Se per esempio vado ad analizzare i pacchetti che ho installato all'interno di questa solution, che ha come nome Governance Toolbox, vado a filtrare i pacchetti installati, in questo caso mi trovo l'Enterprise Framework, la libreria Microsoft Data o Data e così via. Alcuni di questi oggetti, se li vedo nel dettaglio esploso sulla destra, vedo innanzitutto qual è la versione installata. Il NuGet Manager mi offre anche la capacità di dire: guarda che io so che esiste anche una nuova versione che è stata pubblicata e quindi volendolo puoi fare l'update. Ok? Gli oggetti che sono, che sono candidati di upgrade vengono evidenziati con la freccettina in blu. Ok. Da un punto di vista di codice, questa è una parte molto importante per Microsoft in generale, come all'interno di Visual Studio, come ricchezza proprio del developer. La produttività che si ha all'interno di questo tool è molto forte ed è, secondo me, uno dei migliori tool al mondo da questo punto di vista. Quello che vi faccio vedere sono un paio di migliorie che sono nate nella versione 2013 e poi si sono modellate, hanno anche subito ottimi miglioramenti nella versione 2015. Vedere una pagina scritta di codice è chiaramente una cosa che tutti quanti sappiamo fare, vedere una pagina, avere questa pagina in visualizzazione ci offre la possibilità di vedere qual è l'ultima versione del file. Se io ho un progetto collegato ad un repository di codice, in questo caso il mio progetto è collegato a un Visual Studio Online, che è la nostra soluzione as a services del Team Foundation Server. Con questo tipo di connessione, il client mi fa vedere per ogni file la storia, che prima io riuscivo a vedere a livello di file, io riesco a vedere la storia a livello di singole classi e di metodi di queste classi in una maniera innovativa. Quindi ho la possibilità di dire: questo metodo chi l'ha toccato? Quali sono i componenti del team che l'hanno toccato, quando l'hanno toccato, se volessi potrei fare anche delle comparazioni fra le versioni di questo metodo e magari vedere se ci sono delle associazioni rispetto alle attività di lavoro. Per cui quello che vi sto per far vedere è un modo in cui la history diventa history semantica, perché viene riconosciuto il linguaggio, viene riconosciuto, in questo caso si parla di C# e di Visual Basic.net, e se viene riconosciuto il linguaggio, il concetto di function piuttosto che di classe sono dei concetti conosciuti e quindi la history viene allineata secondo questi elementi. Vi sto facendo quello che voglio far vedere sono le code lengths. Le code lengths sono dei riferimenti che vengono messi in alto rispetto alle classi o ai metodi e diciamo che a secondo del tipo di informazioni che sono presenti sia sul file, sia sulla history, sia su Visual Studio, queste Godlands potrebbero essere presenti oppure no. In questo caso vi sto facendo vedere la history in una timeline, il numero di persone che hanno contribuito a questo metodo, non al file, quindi è una cosa semantica, molto più specifica. In questo caso è un esempio, quindi ho contribuito solo io al file, non ci ho lavorato negli ultimi giorni, però ogni volta che ci ho lavorato e ho fatto dei check-in, io praticamente vedo qui la, diciamo, salire il livello di check-in rispetto al CHARN, alle modifiche che sono state fatte. Questo mi dà, in una visualizzazione molto veloce, il concetto di chi è lo stakeholder, chi è la persona di riferimento di un singolo metodo, di un singolo file, perché è la persona che ha apportato più modifiche nella storia del metodo incriminato. Posso vedere anche una history generica, e in questa history lui mi fa vedere esattamente qual è la local version. Posso anche andare indietro per verificare alcune per andare a verificare alcune situazioni in label che sono state fatte all'interno del mio progetto. Posso vedere anche degli incoming changes. Le incoming changes sono modifiche che non sono fatte sulla branch di sviluppo dove sto lavorando io, ma sono fatte su branch di sviluppo parallele. Per cui il concetto di branch di sviluppo è classico all'interno del TFS piuttosto che su Git, piuttosto che su GitHub. Se si lavora in Git o Team Foundation Version Control dentro il Visual Studio Online o il TFS, questi due concetti, diciamo la relazione da fra branch è ben conosciuta, e se qualcuno fa una modifica in una branch, io devo aspettare in qualche modo che questa modifica arrivi sulla mia branch. Quindi questa è un'anteprima delle modifiche che qualcun altro ha fatto e che prima o poi cadranno nel mio file. Come pure posso andare a vedere quali sono i work item che sono stati associati alle modifiche su questo metodo. Il work item è la formalizzazione dell'attività di lavoro. Ci sono work item di tipo diverso all'interno della piattaforma, non vado nel dettaglio in questo momento, però questo è la formalizzazione di un requisito per il quale io ho speso tempo per scrivere codice e l'ho associato a questo requisito. Quindi questa relazione all'interno del Team Foundation Server o del Visual Studio Online è molto forte, e quindi è possibile poi percorrerla in senso inverso, dal codice verso l'attività. Andando ancora avanti, l'ambiente si è evoluto anche da un punto di vista di help verso il developer. Il sistema di compilazione, che adesso prende il nome di Roslyn, la piattaforma di compilazione as a services, riesce a fare riconoscimenti sul codice molto più elevati, per cui quello che succede è, per esempio, vado in una zona del file dove mi trovo le using del mio C#, quindi le importazioni di alcune librerie, e se questi using non sono utilizzati nel resto del file o addirittura con scope anche più ampi, lui mi dice: guarda, questa direttiva non è necessaria perché in effetti non la stai utilizzando, magari la potresti levare. Voglio vedere qual è il fix che lui mi consiglia rispetto a questo tipo di lavoro, e lui mi fa vedere in un'interfaccia grafica molto evoluta rispetto a quello che potrebbe essere il precedente tipo di suggestion, mi fa vedere come comparirebbe il file in una forma finale. Lo scope di quello che sto applicando, della modifica che io sto facendo, potrebbe essere quello del documento o addirittura quello del progetto, di tutta la solution. Questo tipo di suggerimento, chiaramente sempre contestuale rispetto al tipo di tip che lui sta andando a verificare all'interno del mio file. Stessa cosa, se io volessi fare operazioni di refactoring come il rename di un file, una volta esisteva una finestra modale che quindi mi sganciava dal file, applicava le modifiche con lo scope che poteva essere anche di progetto, dopodiché le modifiche venivano confermate. Se io adesso volessi rifare il rename, abbreviazione Ctrl R, quello che io faccio è: rimango sul codice, faccio il mio rename, e il rename viene applicato direttamente sul file, senza bisogno di andare a staccare la mia attenzione su finestre modali. Lo posso fare su una variabile già utilizzata, e questo è il risultato. Posso andare su Apply, posso andare su Fammi vedere qual è la preview delle modifiche, e eventualmente altre opzioni tipo vai a cercare anche questa modifica all'interno delle stringhe oppure all'interno dei commenti. Questo era un classico che già andava. Ok, non vado oltre, i dettagli sarebbero tantissimi. riassumo tutto quanto dicendo: Visual Studio è uno strumento potentissimo per gli sviluppatori. La 2015 si presenta come la piattaforma generica, come dicevo prima, a 360 gradi per poter risolvere il problema di dire: voglio sviluppare un'applicazione web, voglio sviluppare un'applicazione web sul cloud, voglio andare su dispositivi Windows, voglio andare su dispositivi non Windows, voglio andare su IoT, voglio andare su qualsiasi tipo di progetto che, diciamo, che potrebbe essere una commessa del mio mestiere di sviluppatore. Quindi gli ambiti fortemente verticali non esistono più, la piattaforma è ampiamente estensibile e quindi quello che mi troverò anche nelle prossime versioni sarà sempre di più un'estensione verso qualsiasi tipo di piattaforma. Oltre a questo, la produttività è sempre al centro di tutte le modifiche, per cui il tempo speso in vado a cercare un particolare tipo di funzione piuttosto che faccio un determinato tipo di azione, Microsoft ci tiene molto, per cui il tipo di experience che viene data all'interno del tool è la più semplice e la più potente in assoluto, oltre ad essere anche fortemente flessibile ed estensibile. Con questo è tutto, vi saluto, ci vediamo alla prossima puntata.